Dachau, pagina 27. Spaventati e bagnati fino al midollo, ci guardavamo, senza parlare, e nello sguardo vi era un filo di speranza. Eravamo prigionieri prima, lo eravamo anche adesso. Non era cambiato nulla nei nostri destini, almeno così credevamo. Ci misero in fila indiana e ci fecero procedere verso l'entrata del campo. Ad ogni persona venivano impartite 5 vergate sul sedere, e l'ultimo di noi, 1380 nuovi ospiti del campo, fu ucciso con una raffica di mitra, senza motivo. Ricordo che il rumore dei proiettili fece fare al mio cuore un giro su se stesso. Mi voltai di scatto e intravidi uno di noi a terra, esanime, in un lago di sangue. Credo di non aver respirato in quell'istante. Un uomo era morto. Ci lasciarono 2 ore nel gigantesco piazzale, mentre la pioggia non dava accenno di tregua. Ad un certo punto la novità che stavamo attendendo si incarnò nella figura di un deportato cecoslovacco. Richiamò l'attenzione di tutti e disse, in un italiano strampalato, di lasciare valigie e vestiti per terra e di rimanere nudi. Cominciai a togliermi i vestiti uno per uno, mentre sentivo le lacrime sgorgare da sole a rigarmi il viso. Stavo piangendo e neanche me ne accorgevo. Era come se i miei occhi piangessero da soli, mentre il mio cervello cercava di non capire, faceva finta di non voler capire, censurava ogni tipo di pensiero terribile che mi potesse venire in mente. Fissai un sassolino per terra e scorsi la punta dei miei alluci e poi le mie ginocchia che tremavano. Era nudo, fradicio e avevo tanta paura. Le SS ci inquadrarono in fila indiana, facendoci entrare uno per volta dentro una casetta posta proprio nel mezzo del piazzale. Al mio turno mi diressi velocemente verso la porta di entrata dell'edificio, per paura che l'ufficiale dell'SS che controllava la fila potesse farmi qualcosa di male. Entrai e vidi una SS in camice bianco che stringeva in mano una tenaglia. Mi stava aspettando. Per un istante mi fermai, in attesa di capire cosa fare. Poi qualcuno mi spinse avanti. L'SS mi ordinò di aprire la bocca. Io non capivo la sua lingua, ma i gesti erano eloquenti. Obbedii, spalancando la bocca il più possibile per facilitare l'osservazione, ma non mi fu fatto nulla. Poi ci fu l'ispezione corporea. Alcuni ufficiali mi requisirono l'orologio d'argento bianco, un omega, e un anellino che mi aveva dato una morosetta in Italia. Ad altri era andata anche peggio. Seppi di gente a cui erano stati sequestrati braccialetti, catenine e pure i denti d'oro. Facendo così ci toglievano le cose preziose, ma anche gli affetti e ricordi a loro legati. Ora eravamo davvero nudi e pronti per diventare stück, pezzi. Finita l'ispezione, fui avviato insieme ad un altro gruppo di prigionieri verso una stanza. Qui un barbiere mi fece mettere sull'attenti e cominciò a rasarmi tutto il corpo. Poi un aiutante deportato mi cosparse di criolina con un pennello da muro. Il disinfettante a contatto con la pelle appena rasata provocò un bruciore mai provato prima. A questo seguì la doccia. Ci facevano andare a gruppi di 20 e sotto un getto di acqua gelida prima e bollente poi. Riuscii a sopportare il gelo del primo getto, ma per il secondo l'acqua divenne talmente bollente che tentai di sottrarmi. All'uscita ci consegnarono un asciugamano bianco lungo mezzo metro e ci diedero il tempo di asciugarci. Infine ricevemmo un paio di pantaloni, una giacca, un berretto e un paio di zoccoli. Una volta vestiti tra le grida delle guardie, ci vennero consegnati gli strumenti per il cibo: un cucchiaio, un catino per mangiare con un gancetto di fil di ferro per legarlo allo spago dei pantaloni, una coperta per la notte e 2 pezzi di stoffa con un numero di 5 cifre ricamato sopra. Il mio era 54217. Ci diedero dell'ago e del filo, dovevamo cucirci quel numero sulla giacca e sui pantaloni, mentre una SS, che scriveva appoggiata ad un tavolino, e altre 5 SS ai lati, registravano i nostri dati anagrafici assieme a quello che era il nostro nuovo nome. Prendemmo possesso della nostra baracca, la 21, e la prima cosa che facemmo fu di guardarci in faccia e chiederci che cosa stesse succedendo. Ci consideravamo prigionieri di guerra, ma il trattamento che ci era riservato era semplicemente inaudito. A mezzogiorno arrivò il primo pranzo, un paio di cucchiaiate di zuppa di rape rosse che come gusto ricordava l'acqua zuccherata, e niente più. Dovevano essere le 2 del pomeriggio quando il deportato cecoslovacco, conosciuto al nostro arrivo al campo, entrò all'improvviso nella baracca e ci invitò ad uscire tutti quanti. Quando fummo schierati, arrivarono alcune SS con un tavolo, delle sedie e soliti registri sotto braccio. «C'è qualcuno di voi che vuole tornare in Italia?» cominciò a tuonare il cieco. «Questa sera stessa, a casa propria, con i propri vestiti, con del denaro tedesco e una licenza di 15 giorni per poi riprendere il servizio militare?» La proposta di per sé pareva allettante, però nascondeva, dietro il dolce velo del ritorno a casa, il più bieco dei tranelli. Il servizio militare, era sottinteso, era sotto le armi degli stessi che ci stavano tenendo, in quel momento prigionieri, e ci stavano umiliando senza pietà. Dovevamo combattere contro i nostri stessi fratelli, le nostre famiglie, il nostro paese, la nostra bandiera e, non ultima, la nostra dignità. Nessuno di noi fiatò. Il silenzio divenne imbarazzante per le SS, che comunque ostentavano indifferenza. Dopo 5 minuti raccolsero sedie, tavolo e registri e se ne andarono. Con quel gesto molti di noi decisero il proprio sfortunato destino, ma salvarono la dignità di italiano, di prigioniero e soprattutto di uomo. L'indomani alle 4:30 ci fu la sveglia. Il Lagerschutz fischiò come un ossesso e quel suono acuto mi provocò un'emicrania. Dopo poco arrivò la colazione. Ci furono consegnati 120 grammi di pane fatto con farina di frutti di ipocastano, tagliato con segatura, 25 grammi di margarina e un mestolo di brodaglia nera, una specie di caffè di radice, che sarebbe andato a creare nei nostri stomaci un ingombrante impasto di segatura, procurandoci un forte quanto fitta sensazione di sazietà. Il capo baracca era dotato di un bilancino artigianale, costruito con materiale di fortuna, e con quello distribuiva le razioni, stando sempre molto attento a dosare il cibo nella stessa esatta quantità per ognuno. Alle 5:30 ci fu l'appello e poi ci furono spiegate le regole del campo. Non si poteva rimanere in baracca per nessun motivo, ma bisognava continuamente stare fuori e farsi vedere in movimento, camminare in lungo e in largo, sempre, senza fermarsi, e chiacchierare o, peggio, sedersi. Le punizioni potevano essere diverse. Si andava dalle botte, ai calci, all'uccisione sul posto, all'impiccagione, passando per la fustigazione e le manganellate. In realtà a Dachau non c'era molto da fare. Il nostro posto era nelle cucine, con il compito di sbucciare le patate e pulire le carote. La mattina arrivavano camion carichi di verdure e tuberi e noi con un coltellino dovevamo sbucciare montagne di cibo, che comunque non era destinato a noi, perché non vedemmo mai ombra di carote o patate nei nostri piatti. Era assolutamente proibito mangiare o occultare il cibo. La pena, ovviamente, era la morte. Il terzo giorno di prigionia fu quello che ci portò la prima pena corporale. A causa della pioggia fitta, quel giorno non arrivò nessun camion e noi rimanemmo inattivi nella nostra baracca in attesa degli ordini, che comunque tardavano ad arrivare. Il nostro ozio fu interrotto solo nel tardo pomeriggio, quando entrarono, gridando a squarciagola, un ufficiale SS e alcuni soldati. Ci fecero mettere in fila, l'uno di fianco all'altro, sull'attenti, mentre l'ufficiale cominciava a contarci. Un prigioniero ogni 10 veniva preso in consegna e fatto uscire dalla baracca. Io, per mia fortuna, fui il 9° della mia decina. Gli sfortunati fecero la conoscenza del temibile apparato Boch, una specie di macchina per la fustigazione ideata dai nazisti. I giorni a Dachau passavano lenti, anche perché il non fare nulla deprimeva, stancava e ci faceva pensare alla famiglia lontana, alla fidanzata, alla propria casa, alla propria libertà negata. Cominciarono così a lasciarci, giorno dopo giorno, tanti compagni, per fame, per malattia, per morte occasionale, per le percosse o per il freddo che cominciava a pungere e per la debolezza. Io cercavo di aggrapparmi alla fede, pregavo ogni giorno il Signore di darmi la forza per andare avanti. La baracca accanto alla nostra, la 22, ospitava preti di tutte le religioni, ortodossi, cattolici, russi e testimoni di Geova. La domenica si poteva fare festa e, scambiando 4 chiacchiere con loro, si godeva di alcuni momenti di serenità spirituale, visto che il presente era angoscioso e il futuro pareva essere nerissimo. Era ormai passato più di un mese dal nostro arrivo in quell'inferno. Tempo sufficiente per capire che se eravamo stati privati della nostra identità prima di entrare in quel campo, adesso ci veniva tolto il diritto ad avere qualsiasi diritto. Ci punivano per esistere, non per una colpa ben precisa. Per gli ebrei, poi, la vita era ancora più allucinante. Inizialmente non riuscivo a cogliere un nesso tra la loro presenza nel campo e la loro punizione. Ebbene, io ero un detenuto politico che era lì per pagare il prezzo di un tradimento. La ragione della mia prigionia poteva quindi avere una sua logica. Ma gli ebrei? Austriaci, tedeschi, italiani o olandesi che fossero, per le SS erano tutti uguali, tutti da odiare, da umiliare allo stesso modo. Non avevo ancora capito che lo scopo finale non era tanto quello di punirli, ma di sterminarli. Assieme alla noia, alle malattie gastriche e alla depressione, cominciava a serpeggiare in noi italiani un'idea: chiedere al comando nazista un trasferimento in un posto dove si potesse lavorare di più per tenere impegnata la mente e scacciare così i pensieri tristi. Inoltre eravamo convinti che lavorando di più avremmo avuto diritto anche a mangiare di più e che tutto sommato nessun posto sarebbe stato peggio di Dachau. Ci facemmo coraggio e decidemmo in gruppo di chiedere un colloquio con il direttivo del campo per formulare la nostra richiesta. «Provvediamo immediatamente», risposero i nazisti, ostentando una certa soddisfazione. Noi non potevamo neanche lontanamente immaginare che ad attenderci ci fosse Buchenwald. La notte a cavallo tra il 30 e il 31 ottobre 1943 fummo fatti uscire dal campo di Dachau e portati alla stazione. C'era un treno passeggeri ad attenderci e non un carro bestiame come nel viaggio precedente, il tutto per trarci in inganno e infonderci la speranza di andare a stare meglio. A pagina 32 si fa menzione del temibile apparato Boch. Leggo dal testo. Gli sfortunati fecero la conoscenza del temibile apparato Boch, una specie di macchina per la fustigazione ideata dai nazisti. Nota a piedi pagina, a spiegazione. L'apparato di Boch era una macchina per la fustigazione in tutto simile ad una sedia. Il prigioniero, in piedi, veniva posto dietro la sedia e da lì legato allo schienale e ai braccioli in modo che la sua schiena si inarcasse e stesse immobile. Una volta immobilizzato, il malcapitato veniva fustigato, di solito per 25 volte.